si racconta di un uomo che gli fu affidato un posto di lavoro come funzionario pubblico. A un certo punto un buon amico venne a trovare questo suo amico, volendo dargli gli auguri, però insieme agli auguri gli voleva dare anche un buon consiglio. Un buon consiglio per questo nuovo lavoro. E gli disse: quando inizierai a lavorare, una cosa non devi mai dimenticare, sempre essere paziente. Dopo aver ascoltato l'amico di questo consiglio, si ringraziò naturalmente. Questo suo amico però che fece? Ripeté questo consiglio una volta, poi una seconda volta e una terza volta. E quando stava ripetendo per la quarta volta questo consiglio, il funzionario si infuriò e disse: ma credi che sia scemo di non aver capito che mi stai ripetendo tante volte questo consiglio? Dice: vedi, disse l'amico, se ci pensi bene, non è poi tanto facile essere paziente. Io ho cercato solo poche volte di dirti e di affidarti questo consiglio e già hai perso la pazienza. Una volta un credente disse nella preghiera: Signore, dammi pazienza, ma dammela subito. E vogliamo adesso sentire il consiglio, perché la parola di Dio ha anche un consiglio da darci riguardo la pazienza. E vogliamo leggere insieme scusate, Giacomo, capitolo 5, dai versetti 7 all'11. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Cioè, vale a dire per tutta la vita, fin quando il Signore non ritornerà. Per cui è una scuola che non finisce mai. E poi interessante che Giacomo aggiunge un esempio. Dice: osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni gli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Padre Celeste, chiedo che tu benedici questa parola anche oggi attraverso il tuo Santo Spirito, che ci rivela queste profondità, queste verità che ne abbiamo tanto bisogno. Amen. Bene, il tema: la pazienza di un vero credente. Perché se siamo dei veri credenti, non possiamo arrivare al punto di dire basta, non ho più pazienza. Perché il Signore potrebbe anche altrettanto dire basta, non ho più pazienza anche con te. Eppure il Signore è pieno di pazienza e la pazienza è una virtù dello Spirito Santo. Per cui abbiamo queste risorse in noi che possiamo essere pazienti. Ecco l'invito da parte di Giacomo a essere pazienti. In questi versetti che abbiamo letto troviamo almeno tre esortazioni alla pazienza. Primo, l'esortazione a essere pazienti fino alla venuta del Signore. Secondo, l'esortazione a essere pazienti verso le persone. E l'esortazione a essere pazienti nella pena, nelle sofferenze, nei dolori, nei momenti difficili. Andiamo a vedere il primo punto. La pazienza fino alla parusia. Certamente la parola parusia è una parola greca che intende il ritorno di Cristo. Leggiamo nei versetti 7 e 8. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. La parola venuta, nel greco parousia, era applicato all'arrivo di un re o di una persona degna di essere accolta, ricevuta e innalzata. Per cui questa parola parousia è stata scelta a modo giusto per indicare la venuta del nostro re, di Cristo Gesù. Parousia indica la presenza di Cristo alla sua seconda venuta, quando ritornerà alla fine della storia per giudicare i malvagi e per instaurare naturalmente il suo regno. Per cui il Signore ha due scopi alla sua venuta: quello di portare il giudizio e quello di stabilire il suo regno. E la domanda è se evitiamo questo giudizio di Cristo, ancora c'è tempo, quando lo invitiamo nella nostra vita. E c'è anche tempo di essere invitati nel suo regno. Però se Cristo ritorna oggi, è troppo tardi se non abbiamo preso una scelta per Lui. Come vediamo dalla congiunzione dunque, questa parola è collegata al contesto precedente sulla colpevolezza dei ricchi malvagi che sfruttano e giudicavano ingiustamente e uccidevano i giusti che lavoravano nelle loro terre. E infatti, ecco perché ritengo sempre importante, quando noi prendiamo un testo biblico, di considerare il contesto. E infatti leggiamo dal capitolo 5, perché nel versetto 7 del nostro testo dice: siate dunque pazienti, e questo dunque si riferisce ai versetti precedenti. Vale a dire, nel capitolo 5 c'è scritto: a voi ora, o ricchi, piangete e urlate per la calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco il salario da voi frodato ai lavoratori. E in queste terre, miei cari, dove i credenti di questa chiesa andavano a lavorare, dice: ecco il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosatamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. E qui vediamo chiaramente che questi credenti soffrivano. Ed ecco l'invito da parte di Giacomo a dire: nel versetto 7, siate dunque pazienti, fratelli, il Signore tiene presente. E noi ci troviamo a volte in situazioni dove soffriamo, dove veramente arriviamo ai nostri limiti della sopportazione e non sappiamo più essere pazienti. Il Signore dice, ho tutto sotto controllo. Quando io ritornerò, metterò tutto in ordine. E quello che vi hanno fatto come ingiustizia saranno giudicati. Questo è il contesto di questo testo che troviamo in Giacomo. Giacomo prosegue esortando i credenti ad avere pazienza fino al ritorno del Signore, al ritorno di Gesù, quando gli oppressori, questi ricchi, saranno giudicati e gli oppressori saranno liberati. Per questo motivo ai credenti si richiede di avere pazienza, una pazienza costante. E se noi paragoniamo questa situazione, possiamo metterla a pari con il nostro datore di lavoro. Anche i datori di lavoro possono opprimerci, farci pressione, portarci ai nostri limiti di sopportazione. E qui il Signore ci chiama e ci esorta, abbiate pazienza, sopportate, e dice, e se sopportate ingiustamente, in questo state glorificando il Signore, perché il Signore tiene presente di ogni cosa. Il fatto è che quando noi perdiamo la pazienza, perdiamo anche il controllo e ci mettiamo a pari di quelli che ci stanno opprimendo e forse a volte reagiamo peggiore. Non so se mi rendo l'idea cosa voglio dire. La pazienza è un termine che significa sopportare le provocazioni o essere in attesa di un giusto atteggiamento. È un richiamo per il credente a resistere senza reazioni di rabbia, perché la tendenza della carne è proprio quella. Però ci dobbiamo chiedere, siamo dei figli di Dio o continuiamo a essere uguali come coloro che non conoscono Cristo? Dove sta la differenza, miei cari? È un richiamo per il credente a resistere senza reazioni di rabbia e vendetta. Perché anche noi possiamo vendicarci, miei cari, eh? Abbiamo tanti modi per vendicarci. Magari non facendo il nostro dovere come dovremmo farlo davanti al Signore. Questa è anche una vendetta. Ci sono tanti modi e a volte magari sono questi modi di vendetta così sottili che in verità solamente il Signore lo riconosce nei nostri cuori. In questo senso il contrario di pazienza è ira e vendetta. E perché non cadiamo a reagire con ira e con vendetta, il Signore dice, allora ti invito a sopportare. E se non riesci a sopportare, vieni da me e chiedi aiuto, perché l'aiuto ti sarà dato. Perché ci sarà dato? Perché è la volontà di Dio. L'idea è di essere lento all'ira con le persone difficili e irritanti. La pazienza non richiede una passiva rassegnazione al proprio destino, non è questo a cui Dio ci chiama, ma a un atteggiamento di autocontrollo che permette di non controreagire con le stesse armi di fronte alle provocazioni. E le persone del mondo, specialmente se sanno che tu sei credente, puoi credermi, sanno provocare. E come? La pazienza è tollerante qualcuno per un lungo periodo di tempo. Scusate, la pazienza è tollerare qualcuno per un lungo periodo di tempo. Certamente noi arriviamo ai nostri tempi, però la pazienza del Signore è infinita. E se noi siamo sottomessi al Signore, il Signore sa darci al momento giusto e al posto giusto la pazienza. E sapete cosa vi dico? A Dio appartiene la vendetta di ogni ingiustizia. Troppo spesso cerchiamo vendetta, ma non deve essere così. Un uomo racconta la testimonianza della sua conversione dicendo che si trovava in caserma e vi era un commilitone che era un credente. Una sera il credente rientra tutto bagnato e stanco nella sua stanza dove dorme insieme ad altri, ma prima di andare a letto aveva l'abitudine di inginocchiarsi e pregare. Non gli importava chi c'era, lui aveva questa abitudine prima di andare a letto, inginocchiarsi e pregare. E mentre lui pregava, quest'uomo che racconta questa testimonianza prese i suoi stivali e lo colpì alla testa. Il credente cosa fece? Continuò a pregare. E incominciò anche a pregare per lui. All'indomani mattina, quest'uomo che racconta questa testimonianza trovò i stivali lucidati vicino al suo letto. E questo fu la ragione, il motivo per cui quest'uomo si è convertito. La pazienza non è passiva rassegnazione. Non è un segno di debolezza, piuttosto dimostra carattere cristiano e molta forza. Non è debolezza. Gesù non era un debole quando sopportava con tanta di quella pazienza gli insulti, gli sputi. E potrei continuare quello che gli hanno fatto. Non si era rassegnato, ma il Signore pregava e diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quando Gesù era nel giardino Getsemani, quando lo presero come un brigante, come un ladrone, lo legarono e Pietro, impaziente, prese la spada per voler difendere il Signore e gli rivolse parola: ma pensi che io non sia capace di chiamare 70 legioni o 7? 70? 70, vero? 70 legioni. 70 legioni che corrisponde, mi sembra, a 72.000, a 12.000, a 70, oltre 70.000 angeli che potrebbero intervenire per il Signore. Versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Giacomo parla con assoluta certezza quando dice che la venuta del Signore è vicina. La Bibbia ha oltre 500 riferimenti riguardo il ritorno del Signore, per cui un tema centrale. Più di 500 riferimenti che Cristo ritornerà e la sua venuta è vicina, miei cari. Giacomo ha in mente una pazienza attiva generata dalla fede e dalla speranza, come vediamo dall'esempio che fa dell'agricoltore. E Giacomo cita l'agricoltore dell'ambiente medio orientale palestinense. Cioè vale a dire che lì c'è un altro clima e che tali agricoltori aspettano con pazienza la prima stagione di pioggia e l'ultima stagione di pioggia. E tra la prima semina con la prima apparizione del grano verde e la mietitura passano all'incirca 4 fino a 5 mesi. E questo è un periodo di attesa, cioè vale a dire, miei cari, che se non piove non hanno nessuna mietitura. E loro aspettano con pazienza e sono pieni di ansietà, perché la pioggia della prima e dell'ultima stagione erano molto importanti per il frutto. E la prima pioggia, probabilmente tra metà ottobre e novembre, permette al seme di germogliare e quindi sarebbe una crescita iniziale, mentre la seconda pioggia, sarebbe marzo-aprile, quelle di primavera, portava alla completa maturazione. Per cui queste due piogge erano fondamentali. L'ebreo devoto a Dio sapeva che Dio avrebbe mantenuto la promessa secondo la quale avrebbe mandato la pioggia sia di autunno e sia quella di primavera, perché queste persone che credevano nel Signore aspettavano con pazienza, però era un'attesa sicura, perché si fidavano di quello che il Signore aveva promesso. Ecco perché avevano quella pazienza di aspettare. Il Signore manderà la prima e la seconda pioggia. Vorrei leggervi solo un versetto, giusto per confermare quello che sto dicendo, in Deuteronomio capitolo 11, versetto 14, dice: io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. Cioè qui abbiamo una promessa da parte del Signore: non preoccuparti, abbi fede, abbi pazienza, io manterrò la mia parola. E qui Giacomo cosa sta dicendo? Abbiate pazienza, il Signore ritornerà e quando ritornerà porterà la sua vendetta. E a chi si rivolge? A questi credenti che erano maltrattati, addirittura anche uccisi da questi ricchi. Il Signore porterà la sua vendetta. Non fate voi la vostra vendetta, lasciate il posto al nostro Signore. E l'invito è questo, miei cari. Il Signore ritornerà, ma ci troverà tra quelli che magari ora si stanno comportando in un modo sbagliato con noi e altrettanto facciamo e ricambiamo anche noi? Dobbiamo stare attenti, perché dice il Signore ritornerà come giudice, ma questo giudice sarà anche il tuo e il mio giudice, e non possiamo prendere alla leggera per non cadere nella stessa condanna del non credente. Quindi l'agricoltore aspettava con pazienza, con attesa fiduciosa, qualcosa che sarebbe arrivata certamente. E sapete, questo ci fa capire: il Signore certamente arriverà, ritornerà. E sapete un'altra cosa? Egli è vicino, ci dice il testo. Ma prendiamo noi sul serio questo avvertimento: il Signore è vicino. Io penso che, al contrario, che lo vediamo molto lontano, per cui vivi la tua vita, il Signore ancora è così lontano. Ma qui il testo ci dice: il giudice è alla porta. Wow, che significa questo? Che è più vicino di quanto noi immaginiamo. Così il cristiano aspetta con pazienza e con attesa fiduciosa il ritorno di Cristo. Sa che è fedele alle sue promesse e quindi è certo che Cristo ritornerà. Vorrei leggervi Ebrei capitolo 10, versetto 37, e dice: ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Io credo, miei cari, che uno delle cose che trascuriamo è proprio il ritorno di Cristo. E a volte mi sorprendo io stesso a dire: ma credi veramente che Cristo ritorna oppure no? E il ritorno di Cristo, miei cari, è uno dei temi centrali della Bibbia, come il suo primo, la sua prima venuta, come anche la sua seconda venuta. Con questo esempio invita Giacomo i credenti a non essere scoraggiati. Le sofferenze non dureranno per sempre, ma nel frattempo i credenti devono essere pazienti con i contadini. Siamo chiamati a fortificare i nostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. In versetto 8 dice: siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori. In che modo dobbiamo fortificarli? Con la consapevolezza che Cristo ritornerà. È alle porte ed è molto più vicino di quanto immaginiamo. Il ritorno del Signore è confortante perché sappiamo che è certo e perché non solo li libererà e ci libererà dai loro persecutori, ma anche giudicherà i loro persecutori. Per cui qualsiasi ingiustizia che verrà fatta a te e a me come figli di Dio, il Signore terrà conto. Ecco perché il Signore dice: non fate le vostre vendette. La chiesa a cui si rivolgeva Giacomo veniva presa a calci come un pallone da calcio, proprio maltrattati. E Giacomo dice queste parole perché l'unico conforto perfetto che le persone possono avere nel bel mezzo dell'ingiustizia è la consapevolezza che Dio instaurerà la giustizia completa al ritorno di Cristo. E il Signore dice: accontentatevi di questo, perché io so quello che devo fare. Voi non sapete quello che fate quando vi trovate nella vendetta, nell'ira, nella mancanza di autocontrollo. Possiamo diventare peggio degli altri. Non c'è niente che porta tanta paura nel cuore umano quando l'ansietà causata dall'incertezza dei risultati definitivi. Voglio spiegare meglio cosa voglio intendere. Per esempio, se sappiamo che una malattia grave senza alcun dubbio si risolverà in un completo recupero della salute, anche se non ci è dato di conoscere quanto tempo dovrà passare prima di quel felice momento, gran parte del peso dell'ansietà ci sarà tolto. Non credete che sia così? Per il cristiano che soffre è la stessa cosa. Se io so c'è un medicamento che mi curerà, certamente, anche se durerà a lungo, non è la stessa cosa come se io non ho più speranza, capite? La nostra speranza è il ritorno di Cristo. Ora, nel versetto 9, Giacomo si rivolge e dice: fratelli, questo è l'invito ad avere pazienza con i nostri fratelli, con i nostri familiari, con i nostri vicini di casa, con i nostri colleghi di lavoro. Si rivolge ad avere pazienza con le persone. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Le chiese a cui scrive Giacomo avevano problemi di invidia e di contese. Perché dico questo? Perché nella stessa lettera, leggiamo nel capitolo 3, versetto 16, infatti dove c'è invidia e contesa, c'è disordine in ogni cattivazione. E poi nel capitolo 4, leggiamo i primi versetti, da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. E qui c'è un altro problema, che in questa chiesa c'erano anche delle persone che non si sopportavano gli uni gli altri, che non avevano pazienza gli uni per gli altri. perché c'era invidia e c'erano contese. Cioè vale a dire che non si sopportavano, ma avevano sempre qualcosa a cui attaccare. Forse Giacomo si riferisce a questo perché vi era una critica distruttiva in questa Chiesa. Infatti l'armonia nella Chiesa è distrutta quando lo spirito amaro diventa personale e diretto come una critica contro i fratelli. Eventi di ogni giorno a volte possono mettere a dura prova la nostra pazienza, anche in questioni interpersonali. Ma Giacomo ci esorta a non lamentarci gli uni degli altri, gli uni contro gli altri. E se siamo sinceri, e voglio che siamo sinceri, noi abbiamo sempre da lamentarci. Ultimamente ho portato anche un altro messaggio, delle lamentazioni, ma abbiamo sempre qualcosa da dire, non siamo mai contenti. Vogliamo sempre che l'altro sia secondo le mie prospettive, le mie idee, il mio modo di pensare. Quando la Bibbia ci invita e dice abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E noi abbiamo sempre da lamentarci con il marito, con la moglie, con i figli, con i genitori, con i fratelli in chiesa, con i colleghi di lavoro e così via. Si tratta di un amaro spirito di risentimento che si manifesta nelle proprie relazioni con gli altri. E sapete, quando noi ci lamentiamo, allora, a parte che tolgo la pace all'altro, ma me la tolgo anche a me stesso. Dopo non ho pace. Chi si lamenta non ha pace con se stesso. Quando il Signore ci invita a vivere nella sua pace, nella pace di Cristo, e in quel momento invece di lamentarci dovete andare a trovare Cristo e dire Signore aiutami a imparare da te perché tu non ti sei lamentato. E questo è distruttivo per i rapporti interpersonali e naturalmente per la Chiesa. Giacomo non vuole che siano pieni di risentimento e di amarezza verso l'altro perché questo distrugge, sapete cosa? L'unità. L'unità nella famiglia, l'unità nella Chiesa e dove ci muoviamo. Paolo dice che dobbiamo sopportarci gli uni gli altri con amore e ci dice di essere pazienti con tutti e di non rendere ad alcuno male per male, ma di cercare il bene gli uni degli altri e quello di tutti. E su questo argomento la Bibbia è piena, miei cari. Solamente che non lo prendiamo mai sul serio. La pazienza è la capacità di soffrire a lungo sotto il maltrattamento degli altri senza avere risentimento. Ci riusciamo noi, miei cari. L'invito della parola di Dio è quello che ci possiamo riuscire con l'aiuto del Signore, sapendo che Egli sta per venire e Lui sarà anche il nostro giudice. Ora non significa ignorare il male subito, ma di reagire come figli di Dio, non come figli del diavolo, perché in verità due sono le scelte, o siamo figli del diavolo o siamo figli di Dio. E ci dobbiamo comportare, ma io vedo che ci comportiamo più come figli del diavolo, mi dispiace a dirlo, e io sono uno dei primi. Ma la chiamata qui è comportarci come figli di Dio. E da che cosa riconosco che sto agendo come figli di Dio? Quando io reagisco esattamente come Cristo ha reagito. Hai subito la risposta. Come si sarebbe comportato Cristo in questo momento? Ce l'hai? La risposta ce l'hai subito. La pazienza non ignora le provocazioni degli altri, ma cerca semplicemente di rispondere ad esse in modo divino. La pazienza ci permette di controllare i nostri sentimenti. Quando siamo provocati e di cercare di trattare con la persona e la sua provocazione in un modo che tende a sanare le relazioni e non a distruggerle. Si cerca il bene ultimo dell'altra persona piuttosto che la soddisfazione personale del nostro ego. Perché quando perdiamo la pazienza, sapete in verità chi sta reagendo? Il mio ego, che cerca le sue soddisfazioni, niente altro. Però il nostro ego, cosa è successo con il nostro ego? Dove è andato a finire? O dov'è il suo posto? Sulla croce. È morto. Ma io vedo che è più che vivo. Dobbiamo reagire in modo divino come Dio fa con noi. Se pensiamo bene, il nostro Signore Gesù ha molti figli deboli nella sua famiglia, non è vero? Molti alunni sordi nella sua scuola, molti figli duri di carattere, molte pecore zoppe nel suo gregge. Eppure egli porta tutti con sé e non manda nessuno via, non getta nessuno. Allora, se il Signore ci accetta quando sono sordo, zoppo, di carattere brutto, non dovrei io altrettanto fare con il mio fratello, con la mia sorella, con mio marito, con mia moglie, con i nostri figli? Felice quel cristiano che ha imparato a fare lo stesso con i suoi fratelli. Ogni giorno Dio è paziente con noi, mentre noi ogni giorno tendiamo a essere impazienti con le persone care, con i nostri amici, con i nostri vicini di casa, con i colleghi di lavoro, con i nostri familiari e a volte anche con le persone che incontriamo. Almeno io ne incontro tanti, specialmente sulla strada, quando guido con la macchina. Quanta impazienza, e vedi con gli abbaglianti, tic, 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 mettiti da parte, ho fretta. Yeah. E poi, a parte che, diciamo, educatamente tu ti metti da parte, e poi ti mostrano anche il dito e incominciano a... E li vedi che ti stanno litigando, no? E potevi fare anche più in fretta. E io dico, più veloce vai e più stai andando incontro alla perdizione. Yeah? La cosa strana è che le nostre colpe e i nostri fallimenti davanti a Dio sono molto più gravi di quanto le piccole azioni degli altri che possano irritarci a noi. Ci avete mai pensato? La cosa strana è che le nostre colpe e i nostri fallimenti davanti a Dio sono molto più gravi di quelle che altre persone provocano nei miei confronti. Eppure Dio è paziente con noi, però noi non lo siamo con gli altri. C'è qualcosa che non va, o no? C'è qualcosa che non va. È semplice. C'è qualcosa che non va nel rapporto tra me e Dio. Perché se il mio rapporto con Dio è sano, è genuino, è giornaliero, e veramente io sono nella intima comunione con il Signore mi riempie del suo Santo Spirito con le virtù e con i frutti dello Spirito Santo, di cui uno di questi frutti è la pazienza. Allora significa che se non ho pazienza e perdo le staffe, c'è qualcosa che non va tra me e il Signore. E come ultimo, il versetto 9 dice la seconda parte, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Il giudice è alla porta, il giudice che conosce ogni cosa, ogni pensiero umano, ogni parola e azione, che è il Signore è imparziale, che giudica senza favoritismi. Il giudice è alla porta, quindi indica il ritorno imminente di Cristo, indica che il ritorno di Gesù è vicino. Il giudice è alla porta. E sapete cosa mi fa capire questo? Il suo piede è già sulla soglia della porta e al suo ritorno nessuno essere umano gli potrà impedire di entrare e giudicare. Il Signore è così vicino come qualcuno che vuole entrare in casa nostra, noi cerchiamo di chiudere la porta e lui mette il piede. È come se già un piede ce l'ha dentro. Ecco l'idea di Giacomo quando dice il Signore è alla porta. Ma credo che noi non lo prendiamo sul serio. Così da una parte il ritorno del Signore è un grande conforto. Perché? Perché lui porterà giustizia, ma da un'altra parte il ritorno del Signore è un ammonimento per chi? Per noi, ma anche per chi non è ancora credente, ma anche per noi. Infatti in Seconda di Corinzi, leggiamo capitolo 5, versetto 10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione, e la retribuzione significa quello che merita, di ciò che ha fatto quando era nel corpo, intende ora siamo ancora nel corpo, sia nel bene sia nel male. Purtroppo molti cristiani hanno poca o nessuna preoccupazione per il giudizio di Dio a venire, sono indifferenti al suo ritorno. E dovremmo vivere in preparazione per il ritorno di Cristo. Invece troppo spesso ci comportiamo come quel gruppo di studenti che quando l'insegnante non è nella classe, come si comportano? Fanno quello che vogliono. E poi all'improvviso il professore entra e poi tutti sono bravi e si mettono a sedere. Ma questo non lo possiamo fare con il nostro Signore. Per cui riflettiamo. La vera fede ci guida alla pazienza. La pazienza è il frutto e la prova della nostra fede. Per cui riflettiamo, miei cari, dove ci troviamo. Il Signore è alle porte. Se ci sentiamo ingiustamente condannati, ricordati, non fare vendetta. E la vendetta ora è una parola forte, ma a volte abbiamo anche noi le nostre vendette sottili, trasparenti, invisibili, che nessuno magari riconosce, però il nostro Signore sa qual è il pensiero del tuo intento. Il Signore è alle porte, il Signore sta per ritornare. Sei tu pronto ad accoglierlo? Amen.